Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Platone distingue la bellezza dall'arte. Quest'ultima, infatti, è per lui copia della realtà. Se la realtà è a sua volta copia del mondo delle idee, l'arte sarà solo un pallido riflesso della verità dell'essere. In quanto copia della copia, essa allontana l'uomo dalla verità e non avrà quindi nessuna credenziale per partecipare del sistema filosofico platonico, non godendo di alcuna validità gnoseologica. Prendiamo l'esempio di un campo di fiori. Per Platone questi sono una copia dell'idea di fiore che esiste nel mondo delle idee o iperuranio. Un quadro che ritragga questi fiori ci allontanerà ulteriormente dalla verità del fiore, perché sarà una copia dell'apparenza che vediamo. L'arte ha, però, un altro grave torto, a detta di Platone. Quello di suscitare nell'uomo forti passioni che dovrebbero invece essere dominate, governate. È questo un ulteriore motivo di condanna nei suoi riguardi. Il filosofo neoplatonico Plotino, vissuto alcuni secoli più tardi, non considererà più l'arte come imitazione della natura. Lo spettatore potrà coglierne la bellezza soltanto se l'avrà nel suo animo. Nell'atto della percezione e della contemplazione, l'anima umana compie un movimento verso Dio, che è la fonte di ogni bellezza. L'opera d'arte non si identifica con la bellezza, è bensì tramite di quel bello che è già nell'animo dell'artista e dell'osservatore. In una sorta di percorso ascetico e, per così dire, mistico, chi sta di fronte all'opera d'arte va oltre essa e si inoltra in uno spazio ultrasensibile. È qui evidente la lezione del maestro Platone. Chi, pochi decenni dopo Platone, cerca di valorizzare il fatto artistico è Aristotele, che scrive il primo trattato di poesia nella storia occidentale, quella poetica che sarà per secoli un punto di riferimento costante con cui confrontarsi. Aristotele passa in rassegna nell'opera i differenti generi letterari, soffermandosi su quella che sarà la canonica classificazione della poesia in lirica, epica e drammatica. Ampia e complessa è l'analisi che Aristotele conduce sull'arte, e risulterebbe un lavoro arduo ripercorrerne anche solo le tappe. Ci preme però qui fare due sottolineature, una concernente l'aspetto mimetico dell'arte e l'altra la sua funzione catartica. L'arte nasce sempre dall'imitazione della realtà, così come l'uomo procede sempre per imitazione degli altri uomini. Essa, infatti, rappresenta personaggi che sono migliori di noi, uguali a noi o peggiori di noi, e descrive non quanto è accaduto, ma quanto potrebbe accadere, ovvero l'universo del mondo possibile e credibile. L'arte deve quindi essere verosimile, a differenza della storia che dovrà ricostruire quanto è effettivamente accaduto. Aristotele precisa, tra le altre funzioni positive dell'arte, l'effetto catartico che produce sullo spettatore. Vedendo rappresentata davanti a sé un'azione delittuosa o dei sentimenti negativi, questi tenderà a purificare la sua persona. Aristotele è quindi convinto che il poeta non si debba mai allontanare dalla verosimiglianza. Qualcosa del tutto simile pensa il celebre poeta latino Orazio Flacco, che scrive: «Se a un pittore venisse talento di congiungere ad una testa umana un collo equino, e a membra accozzate da 100 parti inserir piume variopinte, facendo sì che una donna bella in viso terminasse sconciamente in un sozzo pesce, ammessi a contemplare il quadro, sapresti, amici miei, trattener le risa?» L'apertura dell'ars poetica richiama da subito l'attenzione alla semplicità e all'unità dell'oggetto rappresentato. Il poeta artista deve conoscere le proprie forze e in relazione ad esse scegliere l'argomento. Infatti lo stile dovrà essere adatto alla materia rappresentata, afferma infatti Orazio. «Se io non conosco e non so applicare le leggi poetiche e i metri propri di ciascun genere, come potrò essere salutato poeta?» La conoscenza della tecne e la sua applicazione sono fondamentali per l'artista, che deve riuscire a condurre l'uditorio dove vuole. Per questo non basta che le composizioni poetiche siano belle, devono anche essere commoventi e tali da trascinare dove vogliono l'attenzione degli uditori. La parola, il linguaggio, lo stile dovranno confarsi al personaggio rappresentato, altrimenti la rappresentazione desterà le risa, ovvero sarà comica. Per questo è ancora importante attenersi alla tradizione e creare personaggi coerenti per se stessi, con un linguaggio adeguato all'età. Ispirarsi alla natura è quindi un metodo imprescindibile per la creazione artistica. L'artista dovrà però sottrarre alla vista ciò che per convenienza non deve essere rappresentato. Medea non taglia a pezzi i propri figli in presenza del pubblico, né l'empio Atreo cucini viscere umane alla vista di tutti, né Progne si trasformi in uccello o Cadmo in serpente. Quanto è disdicevole, ripugnante e macabro, anche se presente o sottinteso nella narrazione, non va descritto o raccontato. Inizio e fonte dello scriver bene è la sapienza. Perciò, si chiede Orazio, quando noi avremo una volta introdotto negli animi questo tarlo e questa febbre di guadagno, come potremo sperare di comporre canti da spalmarsi di cedro e da conservarsi in astucci di levigato cipresso? È già chiaro all'epoca di Orazio che il desiderio di guadagno corrompe l'arte, estinguendo la sua vera scaturigine. Il fine dei poeti, scrive ancora Orazio, è di giovare o di dilettare o di dire ad un tempo cose piacevoli e utili alla vita. Le cose immaginate allo scopo di dilettare siano verosimili. Raccoglierà tutti i suffragi chi saprà contemperare con l'utile il dilettevole, offrendo spasso al lettore e insieme istruendolo. Doti naturali e studio sono entrambi indispensabili alla poesia e all'arte. L'impegno e gli sforzi devono infatti sempre accompagnare un'indole ben predisposta, così come chi si propone di raggiungere nella corsa la meta desiderata sostenne fin da piccolo mille prove e compì mille esercizi, tollerò il caldo e il gelo, si astenne dagli amori e dal vino. La poesia richiede infine tecnica e labor lime, ma eviterà l'esagerata ornamentazione retorica. Lungi dall'ambiguità, ricercherà invece come dote somma la chiarezza. Quanto potrebbero insegnare queste riflessioni di Orazio a tanti poeti del Novecento che hanno proclamato come propria bandiera l'ostentazione dell'espressione criptica ed ermetica a tutti i costi? Orazio invece ha, con ragione, annotato che l'arte ha come propri fini la piacevolezza, l'utilità, la comunicabilità. Quanto utile sarebbe la conoscenza dell'ars poetica per tanti artisti che mostrano nelle loro opere una scarsa conoscenza della tecnica o un totale disinteresse per la sua applicazione. Lungi dal labor lime, additano nella novità espressiva, nell'insolito espediente artistico o nell'impulsività comunicativa gli elementi indispensabili e imprescindibili per poter continuare a realizzare opere anche nella contemporaneità.
Rosario Tronnolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.